Grazie. Eccoci qua. Riprendiamo la seconda parte del nostro percorso e forse sarà più breve del solito, così mixata alla terza riusciamo a fare, spero, anche allungarci un po' per chiacchierare un po' alla fine. E forse la terza parte poi nello sviluppo ha avuto una coda più lunga del previsto, insomma vediamo come va, insomma quei tempi sono sempre un po' problematico. Ecco, ci diceva appunto Manuela Monti, che ringrazio del messaggio molto bello, che appunto il primo bimbo che andrà su Marte è già nato, no? Vedete, no? Quindi c'è questa promessa del ritorno geografico che si estende ormai allo spazio interplanetario, e che però ha un limite in quell'immagine che abbiamo visto dell'89, lì incontra qualcosa che appunto a cui è interdetto il ritorno, no? Allora, questo legame fra geografia e cielo è importantissimo ed è fondamentale, no? Cioè un legame proprio storico importantissimo fra astrologia e astronomia e geografia, che sono proprio scienze che si costituiscono insieme e poi si specializzano appunto la geografia sulla superficie della Terra, ma ancora oggi se voi sfogliate un manuale di geografia trovate tanti riferimenti, come dire, al cielo, alla prospettiva del cielo, e oggi nessuna localizzazione è possibile senza, sapete, le strumentazioni orbitanti, no, del nostro, intorno al nostro pianeta, che ci scrivono, ci determinano, no? Ma abbiamo anche visto nella prima sessione della nostra, del nostro percorso, come proprio ogni mappa abbia dentro di sé, costituisca quel C vuoto dei venti, vi ricordate? Quell'aspetto legato all'animos, no? Delle mappe, cioè il fatto che la scrittura traduce un clima, cioè un certo modo di sentire i venti di un certo luogo, e lo rende appunto nella sua trascrizione portabile, trasportabile, no? La mappa è sempre questa incisione del civuoto dei venti all'interno di un supporto che ne fa memoria. Ecco, in questo senso la geografia, sì, la geografia così come l'abbiamo ereditata come disciplina e come pratica anche di conoscenza, non può fare che riferimento al mondo della verticalità celeste, ma anche ovviamente al mondo dell'orizzontalità e dell'estensione. Quindi geografia vuol dire un sapere che si muove sulla estensione orizzontale determinata da una collocazione però celeste, da una dimensione diciamo di legame astronomico, no? Ecco, e quindi possiamo dire, come è stato anche detto, che insomma la geografia è una scienza mediata astronomicamente, no? Una scienza della Terra, ma mediata astronomicamente, cioè senza astronomia non ci può essere una geografia, perché non ci può essere nessun orientamento possibile senza la prima forma di lettura, cioè di scrittura delle stelle, come ci ricordiamo tutte le comunità antiche hanno scritto prima di tutto il cielo, il grande libro, diciamo così, da cui i miti venivano letti, le storie venivano ricordate, erano le storie degli dèi che erano appunto catasterizzate, no? Erano proiettate nei legami fra i punti luminosi del cielo nella notte. Ecco. Quindi possiamo dire che la Terra può diventare un testo, no? Qui un territorio, un textus territorio, su cui incidere appunto la scrittura umana, solo perché il cielo fornisce, cioè offre occasione, ecco, di una griglia simbolica e materiale, no? Appunto i climi, con tutte le sue definizioni che abbiamo visto nella volta precedente, entro cui scrivere la geografia, scrivere la Terra. Possiamo dire quindi l'astronomia è lo spartito dove la geografia scrive le sue note. Ecco, i nomi vengono puntati sulla Terra, ma vengono poi collocati su quel punto in base al legame con appunto il C vuoto dei venti, cioè la costruzione di un cielo leggibile e che ci colloca, no, in un punto esatto della Terra. Questa cosa è interessante perché la geografia dice dello spazio, dice dell'orizzonte, ma è un orizzonte mediato da una vertigine, mediato da un fulmine, mediato da uno sguardo animale, che, cioè non c'è geografia senza questo sguardo verso l'alto. Non solo verso appunto un orizzonte esteso di fronte a noi, no? Quindi è la geografia, se volete, ecco, questo è il passo molto famoso, è a inizio da questa vertigine, cioè da uno sguardo animale che all'improvviso si alza verso il cielo e sente un coordinamento, sente un fulmine, un segno che lo prende e lo inscrive sulla terra. Ovviamente questo è un passaggio che su cui ha tanto lavorato anche il professor Sini, è un passaggio famoso di Vico, no? E il cielo finalmente folgorò, tuonò con folgori e tuoni spaventosissimi, come dovette avvenire per l'introdursi nell'aria la prima volta un'impressione sì violenta. Quivi pochi giganti che dovettero essere gli più robusti, che erano dispersi per gli boschi posti sull'altura dei monti, siccome le fiere più robuste, ivi hanno i loro covili, egli, non spaventati ed attoniti dal grande effetto, di che non sapevano la cagione, alzarono gli occhi ed avvertirono il cielo. E perché in tal caso la natura della mente umana porta che l'attribuisca all'effetto la sua natura, come si è detto nella dignità, vabbè, questo fa riferimento a un passo precedente, e la natura loro era in tale stato d'uomini, tutti robusti, tutte robuste forze di corpo, che urlando, brontolando, spiegavano le loro violentissime passioni. Si finsero il cielo essere un gran corpo animale, famosissimo passo, si finsero il cielo essere un gran corpo animato, che per tale aspetto chiamarono Giove, il primo dio delle genti dette maggiori, no? Quindi ecco, la geografia ha inizio da questa incisione, folgore, da questa folgorazione dell'animale, che smette di essere, diciamo così, animale quando appunto iscrive, si sente iscritto e fulminato da un cielo che lo determina zenitalmente in quel punto lì, no? Ecco, io sono qui, sono folgorato da questo sguardo che mi punta in un luogo, no? E mi determina come essere umano qui. Allora ecco che il cielo diventa un gran corpo animato, no? Diventa un animale, l'anima del mondo che appunto muove con le sue figure i destini terreni, no? Ecco, non c'è geografia senza questo, cioè non è una mera trascrizione ingenua di una superficie, ma è un preciso rapporto verticale fra alto e terra, cioè la geografia è sempre in questo senso una teologia, ecco, per dirla in un certo modo un po' goffo e un po' veloce, no? Cioè scrive sempre di una folgore divina che ci colloca in un luogo, no? E questo è un altro aspetto interessante, ecco perché diciamo che... Ecco perché diciamo che a un certo punto tutto questo si interrompe, sembra interrompersi, certi studiosi hanno paura si interrompa proprio con la prima passeggiata degli uomini nel cielo, no? Quando gli uomini violano questo gran corpo animato divino, il corpo di Giove, che con il suo sguardo zenitale folgora e mi individua, nel senso proprio mi rende individuo, essere umano, diciamo così, mi individua, mi folgora, mi dà una collocazione precisa e mortale, no? Come dire, quando l'uomo esula e cammina nell'interspazio, qualcosa di questo meccanismo, diciamo così, antropologico sembra tremare, sembra interrompersi, sembra subire una radicale trasformazione. Per cui tanti studiosi si sono chiesti quale geografia per un uomo che fa voltare quella macchina a 6,06 miliardi di chilometri dalla Terra, no? È la stessa di prima? No? Un'immagine, una mappa verso cui non possiamo più fare il ritorno in nessun modo. E dicevamo, attenzione, questo uomo senza orizzonte non esiste, abbiamo l'orizzonte che abbiamo, ovviamente, abbiamo l'orizzonte, è una produzione delle nostre macchine, però è interessante come Blanchot e Levinas traducevano quest'inquietudine che nasce dalla fine di questo. Mi ricordo ancora un'opera molto bella di Andrea Zanzotto quando appunto apprende la notizia del primo uomo sulla Luna e produce istintivamente, in maniera rabbiosa, quasi un libro, I fatti, i Senal, non ricordo il titolo, ma proprio scritto a caldo dalla notizia proprio dell'uomo che cammina sulla Luna, percependo nell'atto del camminare umano sulla Terra lunare un evento di una violenza antropologica immensa, cioè la distruzione di una certa umanità, in qualche modo, che si era retta sempre su questa irraggiungibilità, no? Della Luna, su questa esperienza sacrale del cielo, no? La fine di quella dimensione del cielo non avviene tanto sul fatto di Galilei che alza il cannocchiale e vede la luna, ma forse proprio con l'uomo che vi cammina sopra, no? Ecco, sono gli stessi anni, sono più o meno quei anni lì, si innesca questo processo che porta appunto a un cambiamento radicale. Allora si chiedono come pensare la geografia in un mondo che sembra non essere più fatto per il ritorno degli uomini nelle destinazioni indotte dalle mappe, no? Cioè, quale metro, quale misura ora descrive questa scrittura geografica, no? Se indica strade ormai prive, no? di un ritorno possibile. Sapete che appunto l'orizzonte, l'estensione, la descrizione della superficie della Terra, che è il dominio della tradizione geografica, sono da quella data in poi, in maniera sempre più estesa e progressiva, sempre più digitalizzate e prodotte e riprodotte da macchine per le macchine, no? Cioè c'è un sempre di più, diciamo, svincolarsi della scrittura dalla lettura di un corpo umano, ma sono scritture sempre più prodotte perché altre macchine vi si adeguino o vi si muovano in corrispondenza, no? Quindi la Terra è sempre più scritta in scritture che non devono sedurre corpi umani, diciamo così, ma corpi macchinici, no? Corpi macchine. No? Corpe?
Pensavo alla macchina.
Corpe delle macchine, no? Quindi che cosa succede in questo modo? Come può cambiare la geografia, no? Come si trasforma? Facciamo un esempio, ecco, banale, che questo, cioè banale, terribile, ma che racconta molto degli orizzonti anche in cui noi viviamo, no? Per esempio il progetto Lavender, non so se avete mai sentito nominare, era in atto soprattutto all'inizio, nei primi momenti della guerra, dell'attacco mostruoso che Israele ha poi condotto successivamente al 7 ottobre, no? Nella terra abitata di questo popolo martoriato, che si chiamano i palestinesi. Lo ricorderete perché è un progetto molto interessante, cioè un uso massiccio dell'intelligenza artificiale per individuare target umani sulla Terra, ed è drammatico se leggete come funziona, al di là poi della situazione storica locale lì. Questo è un sistema a disposizione del nostro tempo, ovviamente delle forze militari del nostro tempo, legate proprio alla nostra tradizione occidentale. Il progetto Lavender era un progetto per cui, attraverso un sistema di geolocalizzazione e di intelligenza artificiale, potevano essere individuati con un margine di errore minimo alcuni target umani corrispondenti a determinate caratteristiche predecise prima, no? Soprattutto era stato usato per individuare e colpire alcuni operatori di Hamas di basso profilo, no? Quindi soldati semplici che, finito il loro turno, tornavano a casa in compagnia delle famiglie e venivano quindi colpiti, raggiunti da un drone che poteva colpirle con un margine di errore bassissimo. Ecco, il sistema di individuazione e di targetizzazione di queste figure avveniva tutto automaticamente. Quindi tu inserivi una serie di richieste e venivano individuate, e l'operatore umano poteva accettare o no che il drone colpisse quel target, cioè che fosse geograficamente individuato, aveva a disposizione 20 secondi, solo 20 secondi. No, 20 secondi per decidere se quell'obiettivo era un obiettivo che valesse la pena colpire, al di là del contesto familiare, sociale, erano ovviamente compresi danni collaterali, come si chiamano in questo senso, no? Però ecco, questi 20 secondi era il tempo che, diciamo così, l'essere umano si concedeva nella decisione, no? Cioè, questi 20 secondi è il margine attraverso cui l'operatore umano poteva decidere se approvare o no il colpo, no? Ecco, ovviamente capite, questo processo è tutto mosso da un dialogo fra macchine, diciamo così, no? Queste sono scritture che dialogano con altre scritture, messe in atto che, come dire, partono con dei processi automatici di cui l'uomo può disinteressarsi a un certo punto, cioè questi 20 secondi quando possono, per quanto resteranno, nel senso, no? Questo margine si ridurrà, forse arriverà un punto in cui questi 20 secondi di intervento umano non saranno più richiesti e ci sarà un altro salto, no? In cui la collocazione geografica viene, no, usata in questi sensi, in questo senso. Quindi mi sono chiesto quanto noi andiamo verso questa sparizione, capite, dell'intervento umano in determinati processi di collocazione sulla superficie terrestre delle nostre azioni, dei nostri corpi. È un po' la stessa cosa che sta accadendo, che è accaduta, scusatemi, vi ricordate, nell'economia finanziaria, ce l'ha raccontato Enrico Redelli qualche tempo fa, in un'altra bellissima sessione del seminario, ci ha raccontato di come tutta l'economia finanziaria sia sostanzialmente oggi automatizzata, mossa, sono scambi decisi e ovviamente condotti da macchine che parlano ad altre macchine in maniera quasi pressoché del tutto automatica, con percentuali gigantesche di questo flusso economico gestiti automaticamente, no? Da dei progetti ovviamente scritti da umani, ma che demandano, no, collocazioni, scambi, operazioni, totalmente un sistema che è privo ormai, no, di una reale gestione. È talmente complesso, forse quasi ormai incomprensibile nelle conseguenze, che appunto rinunciano a penetrarle, diciamo così, col pensiero umano. No? Ecco, questa svolta dove siamo noi arrivati oggi, il progetto Lavender è un esempio, diciamo, estremo ovviamente, ma di una linea di sviluppo che il nostro mondo sta seguendo, senz'altro. Ecco, questa cosa nasce proprio da un certo modo di pensare lo spazio che, come ci insegna appunto questo libro di Matteo Vegetti, viene anche qui da un cambio di paradigma che proprio negli anni 80-90 ha trovato una maggiore diffusione, cioè il cambio di paradigma verso una deterrenza nucleare, cioè è determinato da quello che è successo dopo il 45, no? Diciamo così, dopo la diffusione dopo l'esperienza della bomba nucleare e la diffusione delle armi nucleari a più attori nel territorio mondiale, nasce l'esigenza di una strutturazione del controllo del territorio, quindi della geografia, che non è più basata su punti di potere definito, ma su una diffusione reticolare senza centro, no, di sorgenti di comando. E quindi vedete, c'è tutto un processo che viene messo in atto dalle strutture di gestione, diciamo così, della sicurezza, che fa nascere lentamente quello che noi chiamiamo internet, no? Questa svolta digitale, questa svolta di trascrizione, no, dell'esistenza in una forma appunto reticolare, onnicomprensiva e digitale, no? Per cui bisognava prima di tutto sottrarre, come dire, lo spazio alla sua, moltiplicare, scusatemi, gli spazi di importanza, cioè non era più possibile, bisogna pensare, insomma, una gerarchia spaziale per cui colpire un centro non era decapitare tutto il sistema. Ecco, bisognava decentralizzare e distribuire i punti di sorgente delle informazioni e dei transiti, delle decisioni, per cui questa cosa prende il corpo che noi oggi conosciamo benissimo, no? Di tanti nodi, no? Una forma di spazio reticolare e multimodale, diciamo così, no? Quindi occorreva, diceva proprio Vegetti, occorreva rispondere mediante una logica che sottraesse preventivamente all'arma atomica il suo spazio. Occorreva, in definitiva, no? Negare lo spazio fisico in un altro modo, attraverso la doppia negazione della sua qualità fisica e volumetrica. La logica del né qui né là poteva naturalmente soddisfare la seconda condizione solo sulla base dell'invenzione di una quarta dimensione spaziale, che nel quadro della Guerra Fredda andava così ad aggiungersi alla terza inaugurata dall'aeronautica, no? Cioè la quarta dimensione dello spazio era questa rivoluzione dello spazio reticolare, no? Si avviava così una rivoluzione tecnologica intrinsecamente spaziale di cui solo oggi iniziamo a comprendere il significato. Il paradigma reticolare aveva cominciato a sostituire alla logica della concentrazione quella della distribuzione, no? Al potere della tecnica, vabbè, qui usa queste parole un po' della tecnica calda, quello freddo della tecnologia informazionale, alla fisica nucleare, la metafisica cibernetica, all'orizzonte storico del mondo industriale, quello informazionale, no? Ecco, è il mondo che noi conosciamo bene e che produce le mappe in cui noi siamo immersi e produce, ovviamente, sappiamo cosa producono le mappe, anche i loro desideri e i loro destini, no? Ecco, come dice anche avanti, questi spazio di flussi, diciamo così, continui e reticolari di informazioni, ecco, non hanno prodotto solo un effetto di scala, ma generano proprio un ordine spaziale discontinuo, una geografia che noi oggi chiamiamo post-territoriale, composta da una pluralità di centri, di nodi, fisicamente lontani tra loro e relativamente indifferenti al contesto che li ospita. Questa è una caratteristica del nuovo modo di concepire il territorio che noi abbiamo, no? Questi nodi sono centri solo rispetto ad altri centri cui sono virtualmente connessi, in base a delle query, no? Delle domande specifiche, e perciò non si definiscono in funzione del contesto della loro ubicazione, bensì in funzione della rete che li implica in quanto propri elementi, no? La nuova figura a rete dell'impianto economico-comunicativo estende così enormemente i processi di neutralizzazione dello spazio già latenti nella società industriale tradizionale. E lui poi qui enumera alcuni grandi fenomeni della modernità industriale che, secondo la lettura di Vegetti, hanno contribuito, no, a creare questo nuovo senso dello spazio che ha caratterizzato l'età moderna, cioè un'età della comunicazione, l'età della simultaneità, ecco, per citare un lavoro di alcuni anni fa, proprio sulla Transiberiana, no, che Florinda Cambrià aveva evocato, cioè l'idea di connettere Oriente e Occidente con un solo mezzo ferroviario, e quindi apriva, no, a una nuova idea del mondo, ovviamente. E qui ovviamente abbiamo l'autostrada, la ferrovia e l'aereo come culmine di questa nuova lettura dello spazio. Però insomma il prodotto in cui noi viviamo di questa nuova spazialità è questo effetto che noi troviamo a destra, diciamo così, scritto da Vegetti a destra, cioè capitale globale e lavoro vivono in spazialità diverse. L'uno nello spazio anomico dei flussi, l'altro in quello dei luoghi, lui si esprime così, soggetto a un complesso di norme e poteri che il primo è invece in grado di eludere nell'iperspazio della circolazione pura, no? Quindi c'è quindi una dinamica di circolazione di capitale che è slegata dai luoghi di produzione, dalle logiche che vivono in quei luoghi, no? Quindi, inoltre, dal momento che, ci dice Vegetti, gli investimenti del capitale globale non ricadono per definizione negli spazi di scala in cui vengono prodotti, questo è proprio il fenomeno della globalizzazione, no? Si determina la possibilità di delocalizzare e di frammentare globalmente il lavoro e lo sviluppo usando lo spazio materiale in senso inverso a quello dei flussi, ovvero secondo una logica disconnettiva. Cioè io posso produrre quello che non potrei produrre qui, nel modo in cui qui mi è vietato, ma rivenderlo qui, perché appunto io sono connesso a livello, cioè io posso portare la mia merce da un luogo dove non posso far rispettare i diritti del lavoro a qui, quindi sono connesso a livello di merci, ma sono sconnesso da un certo punto di vista dei diritti del lavoro, per esempio, no? Quindi si sta creando questo nuovo esperimento dello spazio, questa nuova esperienza dello spazio, che è un po' la nostra condizione in cui noi ci troviamo a vivere, che è inaugurato proprio da questa, non solo dalla scoperta dell'air age, cioè dalla scoperta dell'aereo, ma proprio dal suo completo abbandono del cielo verso questa cosa dei flussi. Dice anche, fa un bellissimo esempio poi, Matteo Vegetti, che ve lo leggo perché ci racconta non tanto di una verità, ma di un modo in cui credo noi sentiamo anche la nostra vita oggi. Lui dice, facciamo un esempio, è bello questo esempio, perché in effetti è preciso, dice delle cose che ci inchiodano, ecco, al modo in cui noi percepiamo la nostra geografia, diciamo così. Dice, il pesce comperato al mercato rionale di un abitante magrebino di Belleville, il quartiere multietnico di Parigi, scelto da Castells come simbolo della resistenza antropologica del locale al globale, proviene probabilmente dall'Oceano Pacifico o dal delta del Mekong. L'energia che lo cuoce potrebbe essere il frutto della dura trattativa dell'Unione Europea con partner politicamente avversi, come la Russia. La sua squadra del cuore appartiene alla Qatar Investment Authority e non vi appare alcun nome francese, proprio come nella classe frequentata da suo figlio. Per quanto non lo porti molto lontano dal luogo di residenza, l'auto di questo signore è di marca giapponese, come il suo orologio, ma la prima è stata assemblata in Corea, l'orologio in Cina, ed è arrivato via nave dal porto di Amburgo. Parte dei suoi risparmi li manda a casa attraverso la Western Union. Comunica coi parenti via Skype e il suo cellulare è sempre agganciato a un satellite in orbita intorno alla Terra. come pure l'antenna che gli porta in casa le immagini di qualche emittente in lingua araba. All'occorrenza, la sua persona e la comunità a cui appartiene divengono un nodo transnazionale e conoscenze, scusami, di chi un nodo transnazionale a vantaggio di chi, emigrando dal Maghreb, può fare affidamento su un proprio network di relazioni e conoscenze in loco. Infine, per via del contagio telematico della finanza globale causato dalla crisi del settore immobiliare americano, il suo posto di lavoro è a forte rischio. Ora, benché possa portare la sua quota di legittimo rancore verso i francesi, l'Unione Europea o la globalizzazione, magari come consapevole riflesso di classe, quest'uomo, anche volendolo, non saprebbe come districare la sua vita dalle reti globali della produzione, della distribuzione, della comunicazione, persino della finanza. Il complesso dei mezzi che intramano il suo mondo della vita, mezzi intrinsecamente intersoggettivi, non solo costituisce reti traslocali, ma presuppone uno spazio globale e la porta silenziosamente con sé, e lo porta silenziosamente con sé senza che la Umwelt, diciamo, cui appartiene, prenda necessariamente l'aspetto fisico del business core delle global cities. È interessante questo brano, è ovviamente grottesco come tutte le semplificazioni e le le strutture discorsive che pretendano di dirci, no? E di dire la verità di qualcuno che non siamo, in questo caso un immaginario magrebino che vive a Belleville, no? Queste tipizzazioni sociali sono orribili, chiaramente sono grottesche e portano con sé tutti dei retaggi ovviamente colonialisti che sappiamo molto bene, però la cosa interessante è che noi ci troviamo in questi discorsi, sono discorsi che frequentiamo, sono i nostri discorsi, no? Cioè, questi orribili discorsi, e ovviamente Vegetti l'ha fatto in buonissima fede, probabilmente voleva dirci qualcosa, voleva farci capire quanto la nostra vita sia intramata di tutte le tecniche globali e di come la nostra geografia sia questa, esattamente, cioè il nostro orizzonte, il nostro fulmine che ci inchioda qui, questo, no? Un giorno questo qui che potrebbe essere raggiunto magari da un drone, no? Con una precisione millimetrica, ecco. Ecco, noi siamo immersi in questi discorsi, siamo immersi in questa geografia, perché la nostra geografia è fatta di queste parole, fatta di questi discorsi. Noi siamo in uno spazio e in mappe che circoscrivono queste esattamente, queste sensazioni, no? Queste esperienze. Cioè, diciamo, tendenzialmente, se non fossimo amici, diremmo questo un racconto accurato, ecco, per certi versi, no? Saremmo tentati di prestargli fede addirittura, no? Poi noi di McCree potremmo dirgli, ma guarda che anche l'uomo paleolitico era connesso a una dimensione globale, aveva lo strumento, aveva il manufatto che veniva da lontanissimo, no? Certo, ma anche questo lo apprendiamo in fondo con strumenti che Vegetti sta provando a ricordarci, no? Che se possiamo sapere da dove veniva l'ascia trovata nel mondo paleolitico, e che anche il paleolitico aveva uno spazio, diciamo così, globale, no? È perché proprio viviamo in quegli strumenti, no? Viviamo in queste capacità di penetrare, di viaggiare su internet e raccogliere informazioni di ambiti molto diversi, eccetera, eccetera, no? E soprattutto un'altra cosa che qui dà per scontata è una differenza fra spazi e luoghi. Chiaro, no? Qui parla di spazi e luoghi come due elementi opposti, probabilmente anche valorialmente diversi. Noi siamo già passati da questo problema qualche anno fa, non ho trovato il punto nell'archivio dove era, magari poi chiediamo a Florinda Cambria e gli amici di aiutarmi con la memoria, ma ricordo distintamente, abbiamo già parlato dello spazio, del luogo, e abbiamo già criticato questa facile dicotomia, no? Di come siamo tentati di parlare di luoghi originari, diciamo così, e invece di spazi nelle loro trascrizioni, matematizzazioni, come se ogni luogo non fosse anche uno spazio, ogni spazio non avesse un residuo, diciamo così, locale, no? Da rianimare. Ecco, sembra che Vegetti vada anche in quella direzione, no? Di luoghi e spazi. Però è certo che tutto questo discorso che sta facendo, che è il nostro discorso in cui siamo immersi, diciamo così, è legato a un aspetto che lui chiama proprio la capacità di, diciamo così, di, ecco, lui sostiene, e insomma è un po' quello che noi viviamo, che pensiamo di vivere in questo momento, vivere in un contesto profondo in cui siamo collocati in macchine e dissociano lo spazio e i luoghi. Ecco, questo è quello che noi, quello che lui ritiene di poter dire. E mi sento di dire che questo è un discorso che funziona nelle nostre percezioni ingenue, no? Cioè le macchine che noi viviamo dissociano lo spazio dei luoghi. Cioè io sono qui, ma mi connetto e faccio una ricerca che mi riporta a uno spazio lontano, no? Quindi sono in questo luogo umano, relazionale, ma le mie macchine mi trasportano, mi teleproiettano, come in questo momento, in spazi altri, no? Questa è una condizione e un discorso in cui noi ci troviamo immersi, eh? Quindi al di là della nostra, diciamo così, a consentire o meno questi discorsi, diciamo che io ne riconosco una loro presenza sociale, ecco, sono i discorsi che noi viviamo, no? E quindi in questo senso è interessante, perché sembrano immaginare una condizione caratterizzata da, ecco, un radicale automatismo, abbiamo detto prima, cioè un futuro intervento umano sempre più ridotto e un dialogo macchina to macchina invece sempre più importante e decisivo per la vita umana, quindi un demandare sempre di più, no? Movimento e collocazione dei corpi e delle merci a macchine in un dialogo loro, diciamo così, all'interno di un principio di dislocazione sempre più ampia fra corpi e produzione. Cioè i corpi hanno effetti lontani, i corpi lontani hanno effetto qui. Ecco, questa è un po' la geografia in cui siamo fulminati, no? Folgorati, il nostro cielo, no? siamo in questa azione, diciamo così, in questo sapere che ci colloca in questo discorso. Cioè l'azione a distanza, diciamo così, che permette lo strumento digitale informatico, è oggi così ampia che il corpo è quasi sciolto completamente dagli effetti di retroazione che questo strumento tradizionalmente gli concedeva. Non so come dire, no? Cioè io, quando usavo uno strumento, avevo poi di rimbalzo, diciamo così, un mondo prodotto da quello strumento, questo l'avevamo imparato, ma come dire, come se questi strumenti mi liberassero proprio da questa cioè diventa una retroazione lontanissima, incalcolabile, gli effetti che hanno i miei click sono impercettibili, non ho modo di tracciarli, mentre come dire, io potevo valutare, esagerando un po', ma poi mi direte voi, l'effetto che il mio bastone aveva sulla testa, il cranio di un mio nemico, no? Io colpivo col mio strumento e valutavo l'effetto di... Oggi i miei effetti sono assolutamente impercettibili, no? O meglio, siamo immersi in discorsi che ci fanno pensare che gli effetti dei miei strumenti sono impercettibili. Questo forse è detto meglio, no? Cioè le nostre mappe ci rendono questo mondo, ci rendono questo territorio, ci rendono questa geografia. Allora, non è un caso che proprio in quegli anni qui si... esplorava la realtà possibile della geografia reticolare che abbiamo visto prima, bene, in quegli anni anche la geografia fosse in crisi e si parlò proprio alla fine degli anni 90 in parallelo con, ricordate, la fine della storia, di una fine della geografia, proprio perché sembrava che dato quelle mappe, dato quei linguaggi, dato questi strumenti, la geografia non avesse più senso, così come la si era pensata prima, no? E proprio a fine degli anni 90 alcuni pensatori, alcuni studiosi si confrontano sul tema della fine della geografia, no? Proprio perché le macchine in cui eravamo immersi sembravano annullare il tempo nella simultaneità e annullare le distanze tradizionali. Io clicco e la telecamerina 6 miliardi di chilometri si volta, no? Cioè, quasi annullando questa spazialità. Quindi un universo di simultaneità e di unificazione geometrico-spaziale del globo che appunto era parallelo a un radicale policentrismo reticolare. Allora si parla di questi anni, sono proprio dei scritti, si confrontano, si dialogano sulla fine della geografia, lo fa per esempio Paul Virilliot, che è uno studioso francese che ha dedicato diversi scritti alla tecnologia del suo tempo, ma che nel 97 prende proprio di petto la questione e dice, no, in questo mondo sopraesposto, no, fine dell'istoria o fine della geografia? Dicendo, no, quello che si è detto della storia, quello che Fukuyama ha detto della storia nel 92, nel famoso libro La fine della storia o l'ultimo uomo, no, che rifletteva sull'esaurirsi dell'alternativa dopo la caduta del muro di Berlino, ecco, in realtà non fosse la fine della storia, ma fosse la fine della geografia, dice Paul Virilliot, la fine di un mondo di distanze, di desideri, no? Di costruzione dello spazio così come lo conoscevamo precedente. Grillo insiste, no? Proprio sul fatto che la comunicazione e trasmissione istantanea, in tempo reale e digitale, distruggeva l'importanza delle distanze fisiche, che era il presupposto della geografia, no? E strutturavano non solo appunto i rapporti, ma anche gli stati, quindi una certa idea politica, e ovviamente le gerarchie sociali, che avevano costruito su queste distanze, su questi spazi, le loro gerarchie, i loro riti, le loro costruzioni ideologiche, no? Cioè non conta più appunto il dove, diceva Paul Grillo, ma il quando e quanto velocemente, no? La mia trasmissione, no? Quanto è veloce. Quindi diceva, diciamo così, che in un mondo così virtualizzato, medializzato, globalizzato, si dovrebbe parlare, diceva in questo articolo, di metageografia, cioè una geografia quasi che supera la sua tradizionale costruzione, no? In cui la presenza umana non è più locale, ma è sempre telepresente, cioè una presenza sempre a distanza, no? Che non è mai sempre medializzata, non più in presenza. Anche questi sono discorsi che io non mi invito a prendere per veri, ovviamente, no? Ma sono un segno dei tempi, cioè si discuteva di questi desideri, di queste paure negli anni 90, quando venivano queste mutazioni di spazi e tempi. C'è questa cosa interessante che poi questo dibattito continua con un altro saggio molto bello di Frédéric Lasser, di qualche anno dopo, siamo nel 2000, che prova a correggere e a approfondire le intuizioni un po' apocalittiche di Paul Virilio, dicendo no, attenzione, non è che è finita la geografia, ma è vero che nel nuovo sistema di grande scrittura globale e nel progressivo automatismo che essa presuppone, innesca, no? È vero anche che non è tanto che non ha più importanza lo spazio, anzi, dice, lo spazio è ancora fondamentale, dice in questo saggio, quindi non elimina assolutamente le nuove macchine, la dimensione geografica né le scelte di localizzazione, ma però lo spazio si è completamente trasformato, dice Lasser, in oggetto di una gestione strategica, cioè lo spazio è diventato integralmente scritto e trascritto e inserito in scritture produttive, no? Cioè si è messo rigorosamente al servizio di una produzione, no? Quindi bisogna spostare le merci, spostare le persone e i dati rapidamente nello spazio reale. Quindi lo spazio è diventato, diciamo così, secondo questa lettura di Lasser del 2000, quindi 25 anni fa, dopo questa shock, diciamo così, della fine della geografia, diventa una come dire, viene completamente trascritto. Ecco, come dire, l'obiettivo del sapere geografico non è più quello di individuare delle strade per andare nei luoghi, ma quello di trascrivere tutti i possibili punti dello spazio euclideo in una trascrizione meccanica. Ecco, quindi l'idea di Lasser è che la Terra non è che non fosse più scrivibile, ma che fosse tutta scritta. Ecco, quindi ci fosse una scrittura che esaurisse la Terra. Ecco, questo era l'obiettivo di queste scritture degli anni, no, degli anni 90-2000. Cioè, di creare una Terra che fosse completamente nera della grafia, no, delle macchine che la sovrascrivono. Quindi non c'è più spazio bianco, ecco, non c'è più margine. Le cartine avevano sempre il margine delle zone inesplorate, delle zone lasciate, come dire, al bianco, dell'esploratore futuro, del sogno, del desiderio, tutti questi richiami. Invece le macchine in cui noi siamo immersi, ci dice Lasser, sono macchine che non ci lasciano più margine. Sono tutte scritte, scrivono continuamente, sovrascrivono, in una densa, indistinguibile, fittissima, oscura grafia. Questa immagine potente che viene da queste riflessioni apocalittiche di questi pensatori al confronto con passaggi tecnici importanti della nostra epoca, della nostra vita sociale, mi hanno fatto venire in mente questa idea di una Terra tutta scritta, no? Mi ha fatto venire in mente per un passaggio figurato, così un po' mio, personale, un'immagine della Terra che ora vi faccio vedere, cioè l'immagine di le immagini di una donna che aveva prodotto una donna che si chiama Emma Hawk, si pronuncia così, ed è una figura, una donna che ha, è considerata una artista dell'art brut, dell'art naif. Avete presente quel mondo di opere d'arte che sono state prodotte da persone che non volevano fare arte, diciamo così. Quindi ci sono sia l'arte, diciamo, prodotta dall'infanzia, sia l'arte casuale, sia anche l'arte prodotta da persone all'interno di strutture, diciamo così, di gestione, diciamo così, di strutture sanitarie, ecco, di strutture come psichiatriche, ecco. Emma Hawk fu una donna di questo tipo, fu internata e visse molta parte della sua vita all'interno delle strutture, diciamo, sanitarie, e la cosa che lei fece durante questi anni di residenza è scrivere moltissime lettere a alcune persone della sua famiglia, in particolare al marito. Lei era stata tra l'altro internata proprio perché sentiva che il bacio di suo marito l'avesse condannata a una sorta di malattia, di infezione letale, no? E quindi voleva scappare, siamo all'inizio del Novecento, voleva scappare da questa infezione, e questa venne riconosciuta come una malattia psichiatrica, e quindi fu per anni chiusa in questo centro, da cui però scrisse moltissime lettere al marito, lettere che non vennero mai spedite, perché chi lo sa, perché è ritenuto frutto della follia, della demenza di questa donna, e invece vengono conservate, ma poi esse trovarono un destino, diciamo, nuovo, quando si creò un interesse verso questo tipo di figurazioni di soggetti al limite, diciamo così, della consapevolezza e della coscienza artistica. E le immagini sono queste, vedete? Sono le lettere che Mauck scrisse, no? Sono fatte da continue, vedete, ripetizioni di brevi frasi, ripetute tantissime volte su superfici molto piccole e spesso in maniera del tutto illeggibile, no? Illeggibile una sopra l'altra. Ecco, è un po', appunto, è un po' questa la visione del mondo che sembra emergere da questi pensatori come Virilio, da Lasserre, questi pensatori che sono interrogati su cosa è oggi la geografia in un'epoca reticolare, multimediale, di telepresenza, di teletrasmissione continua e di scrittura meccanica delle nostre posizioni continuamente collocate da strumenti digitali di ricognizione della posizione, come questo. No? Cioè una terra così, in cui tutto è scritto, in cui tutto è scritto, e al contempo che quello che si scrive è una profonda richiesta di aiuto. Quello che lei scriveva erano frasi molto, molto semplici, come ti prego vieni, 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 ti prego vieni. Continuava a scrivere ossessivamente questo ti prego vieni, no? Quindi richieste di aiuto, come dire, fittissime in uno spazio appunto circoscritto e oscurato dalla stessa grafia. Cioè il mondo che ci fanno vedere, diciamo così, questi pensieri sulla nostra vita in questo periodo sociale è questo, un mondo continuamente fitto di scrittura, illeggibile ormai, non perché non sia scritto, perché è privo di margine, troppo sovrascritto, no? Allora, è qui, è di fronte a questo pieno, diciamo così, doloroso, fitto, illeggibile, no? Mi è venuto il desiderio di dire, ma forse sto sbagliando tutto, forse per cercare una geografia bisogna cambiare spazio, bisogna trovare un nuovo modo di stare nello spazio, no? Che non passi più da questa coordinata, diciamo così, alto superficie, cielo, terra, ma cerchi appunto un'altra posizione, no? Questa è una proposta che faccio del tutto provvisoria e aperta e molto precaria, ecco, diciamo così, no? Cioè volgersi non più, ecco, al mondo dell'area e dello spazio, ormai sempre più dominato nel tempo dell'air age, del mondo dei satelliti, occupato da oppressive, diciamo così, e saturanti ogni nostro margine, ecco, ma provare a rivolgersi alla profondità della Terra. Provare a rivolgerti alla superficie, tornare a guardare la superficie della Terra. Cioè tornare a cercare uno sguardo rasoterra che indaghi i buchi, le perforazioni, i cunicoli, i pozzi, diciamo così, della superficie, no? Cioè quelle traforature che corrispondono un po' al nostro all'orizzonte della nostra superficie, che non guardiamo mai, perché sempre troppo proiettati, no? Verso mappe che indicano destini, no? Come dire, altrove. Ecco, allora, forse non si tratta, ecco, di toccare e di leggere questo mio rivolgersi alla profondità come un pur interessantissimo tentativo di magari indagare il rapporto fra geografia e geologia, che poteva essere una via, no? Qual è il rapporto tra la geografia e la geologia, il mondo della il tempo del viaggio orizzontale con il tempo profondo orogenetico, no, dello spazio terrestre, cioè come stanno questi due tempi, no? Come per ritrovare, no, una dimensione possibile del nostro scrivere la Terra, no? Si tratta forse invece di capire che sotto di noi, cioè all'interno proprio di questa superficie che noi continuamente ignoriamo e su cui camminiamo, c'è una geografia remota e non visibile che può guidare i nostri sguardi a ritrovare, diciamo così, un modo non tanto per restare nella Terra, ma per fare mappe che ci facciano tornare dove non saremo, né dove non siamo ancora stati, cioè mappe che semplicemente ci dicono dove siamo. Cioè, mappe che ci dicono, che ci collocano nel qui, nell'ora, nell'adesso. Le mappe sempre ci restituiscono destini e origini, no? Mappe che provichino invece a stare proprio nel passo che stiamo calcando, no? Cioè, di fronte al nostro sistema produttivo e al suo uso, che avete visto, ci fanno allontanare dalla Terra e dal corpo, proiettati verso distanze remote o talmente virtuali da cui non possiamo tornare con una responsabilità, non possiamo rispondere a queste distanze, no? Io non posso veramente rispondere al mio click, no? Non so quello che succede quando metto un like, non so, non riesco a vederlo, non posso vederlo, no? Quindi non posso tornare a rispondere di quel mio gesto, no? L'idea era quella di provare a immaginare una geografia sposti completamente l'orizzonte della sua pratica, ovviamente, quindi non, che non sia definita per mappe per costruire un altrove, quindi un luogo del desiderio o dell'origine, ma per non andare altrove che qui, cioè mappe per stare qui, mappe del qui, ecco, non mappe del là, non mappe della distanza, ma mappe della prossimità, no? Cioè mappe dell'adesso, macchine del qui. L'idea è quella di provare a immaginare, non lo so, non so neanche se esistano, se siano immaginabili, ma l'idea di creare delle mappe dell'adesso, delle mappe che mi individuino in un qui senza dover per forza far riferimento a un là o a un più tardi, no? O a un prima. Strade, dispositivi che ci riportino al momento e alla materia in cui e attraverso cui operiamo e scriviamo quella. Ah, mi sono detto, forse uno sguardo alla profondità della Terra, ai suoi buchi più che le profondità, e ai suoi usi, potrebbe funzionare come un nuovo progetto, verso un ritorno che mi riporti però in un circolo, no? In una danza, in una rotazione quasi, ecco qua, no? Quindi non mi riporti all'origine della sorgente, no? Il fantasma dei fantasmi, e nemmeno, diciamo così, verso un esito drammatico come quello di Virilio e di Lasser, che sembrano veramente lasciare che il mondo sia soltanto una, no, una tela dove troppo satura di scritture, dove più niente è possibile scrivere, no? Perché tanto nulla è leggibile, no? Allora, l'idea è quella di provare a costruire mappe che ci riportino nel fantasma costruito del dove siamo. Cioè nel fantasma costruito, quindi costruiscono il fantasma dell'adesso, il fantasma del qui. C'è questo testo molto bello che mi ha suggerito questa prospettiva di Robert McFarlane, che è uno scrittore proprio, un giornalista, scrittore che però fa libri non di fantasia, diciamo così, non di fiction, ma fa libri di viaggio. Ma i suoi viaggi non sono mai viaggi semplicemente nel territorio esteso dell'orizzonte, sono viaggi anche in alcuni spazi cognitivi, diciamo così, dell'essere umano oggi, no? E lui in questo libro molto bello, che si chiama Underland, no? La terra del sotto la superficie, fa proprio tutto un viaggio in cui indaga che cos'è per noi il sotterraneo, il mondo del sotto, no? Perché il sotto ci assilla così tanto e ci può anche donare, no, delle forze inespresse. Lui dice, nel sotto, in tutte le epoche e le culture, ricorrono sempre le stesse tre funzioni. Cioè, il sottoterra ha queste tre funzioni, lui individua, no? Proteggere le cose preziose, produrre le cose pregiate, eliminare le cose nocive. Cioè, proteggere i ricordi, no? Si seppelliscono le memorie, si seppellisce il passato non per tornare, ma perché saperlo lì è in qualche modo un saperlo salvo, no? Un saperlo lasciato a una fertilità. Si seppelliscono le sostanze preziose, si seppellisce l'oro, no? Ancora si trovano casse piene di monete d'oro nel Comasco, no? Sepolte dagli antichi romani, no? Si seppelliscono i messaggi, si seppelliscono le esistenze fragili, no? Ma nel sottosuolo si producono anche le ricchezze, i minerali, no? Immaginate, le visioni. L'uomo scende nel sotterraneo per avere una visione del suo futuro, no? E al contempo si seppellisce tutto ciò che per noi è velenoso. Lo si restituisce alla terra per eliminarne una nocività. Anche il cadavere, se volete seppellirlo, è un atto, quasi una profilassi anche medica, no? Ma si seppelliscono anche nel mondo presente le scorie nucleari, no? Si seppelliscono anche metaforicamente i traumi nel nostro inconscio, che è immaginato come un sotterraneo, se ci pensate, no? E si tiene dentro di noi, sepolti dentro di noi, le parole, vedi, parlano, i segreti che non possiamo dire, no? Quindi questa visione del sotto, invece che dell'aria e dell'alto e dello spazio, che oggi sembrano veramente sature, occupate, precluse, aprirci una strada di angoscia e di ossessività malata, diciamo così, nel mondo di sotto invece è come se si aprisse una possibilità, o quantomeno una domanda, no? Cioè, proteggere, produrre, eliminare, vedete? Cioè, nel mondo di sotto riponiamo da sempre ciò che temiamo e desideriamo perdere e ciò che amiamo e desideriamo salvare. Cioè, mi ha aperto questa domanda, ma noi, nel 2025, con queste mappe, queste macchine in cui siamo immersi, no? Cosa vogliamo proteggere? Cosa vogliamo produrre? Cosa vogliamo eliminare? Cosa metteremmo sotto la terra oggi, no? Quali mappe ci possono aiutare in qualche modo a ritrovare queste domande, no? E a rendere queste domande qualcosa che ci porta a immaginare una nuova idea della costruzione della mappa, una nuova geografia, non più, vedete, proprio devastata da questa saturazione di ogni desiderio, ma come ancora agibile, percorribile, e che ci riporti dove non siamo mai, cioè nel qui, nell'adesso, nel punto in cui consistiamo per un attimo, per un momento, no? Poi va, ma come fare a costruire una mappa che invece di portarmi al tesoro, di riportarmi al burger, di riportarmi al corpo da targettizzare perché devo ucciderlo, perché è un pericolo, perché ho ritenuto che fosse tale, no? Cioè, questa operazione che sempre, vedete, mi traghetta verso un altrove di morte o di speranza, come faccio a creare una mappa che invece mi dica, mi collochi, semplicemente qui, nel mio adesso, nella mia scrittura? Esistono? Possono essere una via per ritrovare una geografia? Ecco, nella terza parte, ora ci fermiamo, facciamo un'altra pausa, nella terza parte volevo provare a... immaginare alcune strade in cui queste mappe sono state possibili, vedere se ci funzionano. Facciamo una pausa adesso, la seconda. poi riprendiamo. Terror.